chi vuole rompere il ghiaccio. Io avevo ricordato, questo è la sulla Repubblica di ieri, domenica, sì. Questo enumerava alcuni punti felici. Primo punto, una massa sterminata di nuovi consumatori si sta affacciando sul mercato delle derrate alimentari di base, soprattutto i cereali ed il grano in particolare. Penso che NATO abbia seguito l'incremento del costo del grano, del prezzo del grano, con il conseguente incremento anche della pasta. E quindi siamo, cioè, quantitativamente si tratta di almeno 1 miliardo di persone. E nei prossimi anni questa cifra è destinata a toccare a parità di abitanti del pianeta. In particolare sono i paesi dell'Oriente, i quali tradizionalmente consumavano riso, però hanno scoperto che oltre al riso c'è anche il grano. E cioè, questa è una visione sperimentata di persone in Vietnam, dove la domenica si concedono, quelli che possono, di mangiare pane fatto di grano e non di riso, che è la loro alimentazione normale, diciamo. Secondo, cioè, le nazioni emergenti, Cina, India, America Latina, hanno fame di energia e premono sulle risorse esistenti, in particolare sul petrolio. La ricerca di nuovi giacimenti e di nuove fonti sarà certamente stimolata, ma non abbastanza da ridurre l'effetto della domanda sui prezzi. Quindi scordatevi che il petrolio possa diminuire il prezzo o che il grano possa diminuire il prezzo. E terzo, lui non lo diceva, ma io lo dico come chimico, che l'ho già realizzato, l'industria chimica è essenzialmente petrolchimica, per l'80%. Tutto ciò che ci circonda è prodotto più o meno dal petrolio. E già si parla, nel nostro ambito, di come sostituire il petrolio quando ce ne sarà scarsità. Per cui è uno spreco cruciale il petrolio, perché dal petrolio si possono fare ottime miscele. Quindi cruciale è proprio dissipare il tesoro. E adesso domande da parte vostra, se no ne parlo solo io. Qui, aspetta, ecco qua, queste sono le domande che mi hanno state poste, che mi hai mandato venerdì sera. Se c'è qualcuno che... Chi è che le aveva preparate queste domande? Il giovane che... Ecco, ecco, vai, venga, si alzi lei, dai. Questo riguarda il film di Al Gore, che voi avete visto, e per il quale è stato insignito del premio Nobel. Cioè, queste sono alcune osservazioni, immagino, che voi formulavate, no? Dica.
Sì, sono alcune osservazioni che sono nate dalla visione di questo film e dalla lettura di qualche articolo a riguardo. Mi è stato segnalato da Umberto, tra le altre cose, ad esempio un articolo estratto da una sentenza di un tribunale inglese in cui venivano evidenziate alcune incongruenze all'interno del film, alcune conseguenze che erano date da, secondo Gore, dal riscaldamento globale. Quindi, ad esempio, lui imputava questo scioglimento delle nevi del Kilimanjaro piuttosto che il prosciugamento dei laghi africani, che secondo ovviamente altre fonti non sono direttamente collegate al riscaldamento globale, come quindi devono togliere altre possibili cause di
che vanno sì. Io questo è forse l'affermazione di per sé può essere vera, cioè, può non essere dimostrato tra due fenomeni magari che muovono parallelamente un nesso di causa e di effetto. Però questo non ci deve, penso io, ecco, mia opinione, non ci deve dare l'alibi per non far niente. Io personalmente, adesso, ho assistito a Roma alla presentazione in una chiesa, Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, poi questa Piazza Esedra, no? Per la presentazione di un libro di Zichichi, poco bella. E questo libro, l'ultimo sabato, ho comprato la copia del libro, dimostra che la evoluzione non è scientificamente trovata. Non ha dignità di verità scientifica. Significa che noi non dobbiamo credere all'evoluzione. Quindi il fatto che non è ancora dimostrato matematicamente una relazione di causa e di effetto deve essere un motivo sufficiente per non far niente, dopo voglio andare là. Cioè, io, come in tutte le cose, la natura e il mondo, la scienza è estremamente complessa, però non dobbiamo aspettare di aver trovato la soluzione matematica al problema prima di agire. Questo è un po' il mio atteggiamento. Possiamo andare avanti? Da aggiungere. Giovanotti. Andiamo al... Questo era per l'effetto Serra, cioè, ci chiedevate in particolare cosa... perché l'effetto Serra è fondamentale per la vita sulla Terra, questo, come fa l'atmosfera ad intrappolare il calore che viene dal Sole, se il fenomeno è reversibile, come bisogna fare per arginare il fenomeno, quali specie chimiche sono responsabili del fenomeno. Qui posso darvi, se vado avanti celermente, perché questo lo lasciamo perdere, questa è un po' una rapida, in cosa consiste l'effetto Serra. Questo il fisico mi deve venire in aiuto. Questo dei raggi solari è la fonte di energia che più influenza la Terra. E il Sole si comporta, se ricordo bene, questo mie reminiscenze di fisica, come un corpo nero, no? E lo spettro di emissione del Sole è centrato sul visibile ed è dovuto alla sua temperatura, che è qualche milione di gradi in questo modo. Quante no?
Superficie
no? No, no, il sole. Quante è?
Quella che mi interessa è quella
del sole. Sono 5.000 Kelvin. Quindi per un corpo nero a quella temperatura lo spettro di emissione è centrato per 500 nanometri,
sì.
Il massimo di emissione. Queste radiazioni sono, diciamo, penetranti, però alcune vengono riflesse dall'atmosfera, qui in particolare sono indicate le nuvole, circa un terzo grosso modo è quella riflessa, un terzo viene assorbita e un terzo raggiunge la Terra. La Terra, che si comporta anch'essa da corpo nero, assorbe la radiazione e a sua volta emette, però emette radiazioni centrate su frequenze collegate alla sua temperatura. La temperatura della Terra media è 15 gradi. 15-18 gradi. Quindi l'emissione della parte della Terra sono nel campo dell'infrarosso. Le radiazioni infrarosse sono meno penetranti, quindi vengono più intrappolate, in parte riusciranno comunque a passare e a disperdersi nell'universo, in parte vengono assorbite dai famosi gas quando li assorbono e dopo li riemettono. Quando li riemettono in tutte le direzioni, quindi ritornano sulla Terra. Dopo vediamo quali sono i gas più, diciamo, più i principali imputati. Qui questo è, succede, ma cosa di simile che succede nel deserto, dove c'è la parete di vetro, questa è permeabile in parte, che quindi le radiazioni solari in parte vengono riflesse, in parte assorbite, in parte trasmesse, entrano, riscaldano la serra, questa emette radiazioni infrarosse, queste sono meno penetranti di quelle visibili che sono entrate, per cui ne esce una quantità minore e l'altro resta imprigionata. Quando uno entra nella serra ha la sensazione di caldo. I gas imputati, almeno verificati dal protocollo di Kyoto, sono la CO2, metano, il terzo imputato è il protossido di azoto, N2O, dopo stanno tre clorurati, uno che sono i ferro-fluorocarburi, gli idrogeno-fluorocarburi, e dopo c'è lo zoppo F6, che viene usato come solvente. L'SF6. Questi sono i sei gas citati nel protocollo di Kyoto e per i quali gli ultimi tre, i fluorocarburi vengono utilizzati essenzialmente negli apparecchi frigoriferi, per cui però non dispersi nell'atmosfera ma riciclati. E sono quelli che assorbono, sono abbastanza trasparenti alle radiazioni visibili, mentre sono opachi alle radiazioni infrarosse, quindi assorbono e dopo di riemettono. È chiaro? Più o meno? O no? È chiaro per tutti, però facciamo domande. Qui ce n'era un'altra che illustrava un po' queste radiazioni visibili emesse dal sole, quelle riflesse, parte assorbite, parte arrivano sulla Terra, dopo stanno quelle emesse dalla Terra, infrarosse, anche qui alcune vengono disperse dall'atmosfera, ma parecchie vengono assorbite dai gas serra, riemessi e quindi tornano sulla Terra. Possiamo andare avanti? Questo mi aveva mandato Alberto, questa era l'intervista a questo Richard Lindzen, a questo Gabriele Beccaria, un articolo apparso sulla stampa del 1 ottobre 2007, questo aveva partecipato a Venezia a un incontro sull'energia e c'era questo articolo. Tra l'altro l'incipit dell'articolo era finalmente uno scienziato eretico, queste sono le prime tre parole. Era molto contento che ci fosse uno scienziato che non la pensava come tutti gli altri. E non è, penso, l'approccio migliore. Allora, cosa dice? Io ho sintetizzato qui quattro punti cruciali, fondamentali, che erano riportati in questo articolo da questo Richard Lindzen. Uno era, le previsioni si fanno dal 2040, questo succederà al 2100, e diceva più si allunga questo tempo di previsione più c'è possibilità di errore. Alla fine dice praticamente l'attendibilità delle previsioni a distanze così lunghe è zero. E dopo dice, lei troverebbe mai un banchiere che scommetterebbe i propri soldi affidandosi a scenari del genere? La risposta è sicuramente no. Non c'è nessun banchiere. La cosa che omette di dire però è che oggi non c'è nessun banchiere che scommette su un farmaco antitumorale. Perché per sviluppare un farmaco antitumorale ci vogliono dei 10 e 11 anni. E loro entro 3 anni devono avere un ritorno. È proprio la mentalità da banchiere, la mentalità sbagliata. Non possiamo adottarla loro, se va bene a banchiere. Anche i petrolieri conviene vendere il più possibile il petrolio di cui hanno il diritto di sfruttamento, perché del domani non sanno, e loro comunque i bilanci sono solo annuali. Interessa ciò che succede al 31 dicembre, non ciò che succede al 1 gennaio dell'anno. Questa purtroppo è la realtà. diceva, i motelli non sono attendibili. Tanto questo è un po' capzioso questa, perché dice, secondo i modelli attuali, la CO2 che già abbiamo immesso nell'atmosfera avrebbe dovuto causare un aumento di temperatura che va da 1,5 a 4,5 gradi, mentre si stima che dall'inizio dell'era industriale la temperatura sia cresciuta di soli 0,6 gradi. E in più non è uniforme, c'è stato i periodi in cui è stato un po' più freddo, i periodi in cui è stato un po' più caldo. Cioè il modello non prevede tutto con estrema certezza e sicurezza e fa delle previsioni che dopo non trovano un riscontro immediato e preciso nella realtà. Nessuno ha ancora spiegato in modo convincente queste discrepanze. E noi aspettiamo prima di spiegare le discrepanze in maniera convincente prima di fare qualche cosa? Non è un atteggiamento. Questo, qui gli do ragione, in realtà, dice, finora le azioni intraprese per tagliare le emissioni hanno avuto una serie di conseguenze negative, senza aumentare le nostre capacità di adattamento ai cambiamenti climatici. L'enfasi sull'etanolo, per esempio, ha causato rivolte in Messico per l'aumento dei prezzi del mais e nel sud-est asiatico ha accelerato il tasso di distruzione delle foreste per coltivare canna da zucchero, la materia prima per fare il bioetanolo o il biodiesel. Qui ha perfettamente ragione, anch'io sono convinto che non è quella la strada. Ma è strano che non faccia nessun riferimento al fotovoltaico o all'energia elettrica. Tenete presente che la Germania già adesso è al 23% di energia, produzione di energia alternativa. Ed è la Germania che non sta continuando. Questa è bellissima, perché questa leggenda si capisce. Il petrolio non finirà per il semplice fatto che ad un certo punto diventerà caro e quindi si investirà su altre risorse. In realtà c'è tempo, credo almeno 3 secoli. Peccato che non sapesse che di là qualche mese sarebbero cresciuto, raddoppiato il prezzo del petrolio. Noi possiamo, dice, pensare, ma saranno i nostri nipoti a risolvere il problema. E questo è anche l'atteggiamento catastrofico. Per quello che hanno fatto i nostri, forse in parte, i nostri genitori, negli anni 70 e 80, hanno accumulato il debito che ha l'Italia, cos'è? 106% del PIL, che adesso i nostri figli devono pagare, no? Questo addirittura pensa di poi, provvederanno loro, noi li abbiamo già caricati del debito attualmente, il resto provvederanno loro. È un atteggiamento serio questa qua. Contraiamo dei, tanto non saremo noi a pagare, perché è loro. Beh, adesso guardate voi.